Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro appuntamento serale, appuntamento nel quale noi apriamo come di consueto la parola di Dio, la Bibbia, il libro più letto, per scoprirvi delle grandi verità da applicare alla nostra vita. In questo periodo, in queste sere, stiamo leggendo il Vangelo di Matteo e fino a ieri sera abbiamo studiato il capitolo 25. Abbiamo già visto quindi alcune cose riguardo a questo capitolo e questa sera vedremo la terza parte del capitolo 25 e vedremo come ci parla del Re, del Signore Gesù, quale giudice. Il Signore avverte il popolo di Dio di stare pronto per il suo ritorno, come dice nei prossimi versetti dal 31 al 46. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: «Venite, voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame, e mi deste da mangiare, ebbi sete, e mi deste da bere, fui straniero, e mi accoglieste, fui nudo, e mi vestiste, fui ammalato, e mi visitaste, fui in prigione, e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re risponderà loro: «In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: «Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato in prigione e non mi visitaste». Allora anche questi gli risponderanno dicendo: «Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito?» Allora risponderà loro: «In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me». Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Qui vediamo sottolineato il fatto che Gesù verrà, regnerà e giudicherà il mondo. Gesù venne sulla terra la prima volta in una condizione molto umile. Anche dopo 3 anni e mezzo di ministero, entrò in Gerusalemme su un'umile cavalcatura, ma quando verrà di nuovo per giudicare il mondo, verrà con una luce, uno splendore e una maestà che si può definire solo gloria. Sarà seduto su un trono e giudicherà. Non entriamo in dettaglio per spiegare a questo punto il millennio e la grande tribolazione, fatti che avverranno tra il ritorno del Signore, di cui si parla nelle prime parabole, e quando verrà per regnare e giudicare, come è descritto qui. Tra i versetti 30 e 31 ci sono in pratica avvenimenti che troviamo particolarmente descritti nell'Apocalisse e di cui qui non ci viene detto niente. Gesù qui pone l'accento sul fatto che Egli è il giudice e che ci sarà una sola linea di divisione, ci saranno solo 2 classi di persone. La separazione è un fatto centrale. Sulla terra ora non vediamo una separazione chiara. Giusti e malvagi, secondo il metro di Dio, vivono assieme e non sempre è possibile distinguerli in apparenza. Ma quando Gesù verrà, la distinzione sarà netta e manifesta. Le pecore saranno viste come pecore e i capretti come capretti. Gli uni andranno da una parte e gli altri dall'altra. E Gesù sarà in mezzo. Egli è la linea di divisione. La relazione personale con lui farà la differenza. A quelli che saranno messi fra le pecore, alla destra del re, sarà data una ricompensa. Questi saranno benedetti dal Padre suo. Ricevono una eredità, un dono, non un salario. È la stessa eredità di cui possiamo disporre mediante il sacrificio di Cristo che, come dice Paolo nella sua lettera ai Romani, ci fa essere eredi di Dio e coeredi di Cristo. È il regno preparato prima della fondazione del mondo. Gli atti messi qui in evidenza sono espressioni di umile servizio e di profondo amore. Le pecore hanno il cuore compassionevole di Gesù, che diede da mangiare a 5.000 uomini. Condividono l'amore di Cristo che si allarga ad ogni persona, anche straniera, gentili e samaritani. Le pecore fanno anche parte agli altri dei loro abiti. E un altro segno caratteristico era il fatto che visitavano i malati. La parola usata qui indica qualcosa di più di una visita amichevole. La Bibbia usa la parola visita per ogni intervento di grazia, di compassione, di amore da parte di Dio, come quando viene detto che visiterà il suo popolo. Le pecore poi mostrano lo stesso amore per quelli che sono in prigione. Le carceri erano molto peggio di quelle di oggi ed era possibile portare qualche volta cibi e vestiti agli amici e provvedere in altri modi ai bisogni dei prigionieri. Questi benedetti dal Padre non si erano resi conto di aver fatto tutto questo per Lui. Ma Gesù ci fa vedere come tutto ciò che facciamo per amore del Signore è come se fosse fatto a Lui personalmente. Dopo il giudizio dei giusti, Gesù rivolge la sua attenzione a coloro che sono alla sua sinistra, quelli che chiama i capri, e li definisce maledetti. Essi non appartengono al Padre, e invece di dire loro venite, dice andate via da me. Il giudizio è definitivo. Quando Gesù appare come giudice, traccia una linea di separazione. I giusti entrano nella vita eterna e i malvagi vanno all'eterno castigo per aver rifiutato l'eredità che avrebbero potuto ottenere. Sebbene questa verità non sia piacevole, la Bibbia ci chiama a prenderla in considerazione. A molti fa più piacere ascoltare false illusioni, ma l'amore cristiano ci impedisce di dire solo quello che uno vuole sentirsi dire. Dio non può scusare il peccato o passarci sopra. Egli è perfettamente giusto e santo. Il peccato deve essere affrontato. Non si può affrontare questo problema come si fa in un tribunale umano quando un giudice sospende la sentenza o rimette la pena. Dio deve essere assolutamente giusto e la sua misericordia non può contraddire la sua giustizia. Com'è possibile allora avere il perdono dei peccati? Dio può perdonarci perché l'intera pena è stata scontata da Gesù quando è morto sulla croce, quando è morto come sostituto dell'umanità, non avendo compiuto egli stesso dei peccati. Come l'agnello dei sacrifici del Vecchio Testamento, ha versato il suo sangue per purificare il peccatore. Qual è il grande peccato di coloro che vengono mandati nel fuoco eterno? I peccati che enumera Gesù sono tutti peccati di omissione, ma dietro a loro c'è il peccato di aver trascurato la salvezza e l'amore offerti da Gesù. E tu? Hai ricevuto Gesù come tuo Salvatore? Il diavolo ti consiglia di rimandare perché vorrebbe trascinarti nel luogo preparato per lui e i suoi angeli. Ma tu puoi accettare ora Gesù, puoi farlo oggi stesso. E se tu non conosci un altro credente che può aiutarti, perché non ti metti in contatto con noi? Siamo sempre disposti a fare questo, a darti una mano, ad aiutarti a fare questo passo importantissimo. Capitolo 26, così arriviamo a questo nuovo capitolo. Di colpo, entrando in questo capitolo, ci troviamo in mezzo ad avvenimenti che riguardano gli ultimi giorni della vita di Gesù. Vedremo il complotto per il suo arresto, Maria di Betania che unge di profumo il corpo di Gesù, il prezzo del tradimento di Giuda Iscariota, la celebrazione dell'ultima cena del Signore, l'annuncio del rinnegamento di Pietro, l'agonia nel giardino del Getsemani, il tradimento di Giuda. Poi vedremo l'arresto da parte del sommo sacerdote, il processo davanti a Caiafa e al Sinedrio e infine il rinnegamento di Pietro. Questo è il capitolo più lungo del Vangelo di Matteo. C'è una pausa alla fine del versetto 30. A questo punto si possono inserire gli avvenimenti riportati in Giovanni, capitolo 15, 16 e 17. Un'altra pausa è all'inizio del versetto 57, dove si può inserire una parte del processo. Forse chi ha suddiviso le scritture ha inserito così tanti eventi in un capitolo solo per dare un'idea della rapidità con cui si svolsero fatti tanto significativi. Ogni avvenimento e ogni dettaglio in questo capitolo conducono alla croce. C'è qui una precisione tale, una rapidità che sembra che Gesù sia preso nel vortice delle circostanze sulle quali non ha il controllo. Un attento esame, una profonda riflessione, però, rivelano che è lui ad avere in mano la situazione e che non è mai stato così regale e potente come quando si appressa la croce. Tutto ciò che avviene in questo capitolo e nel 27 dovrebbe essere studiato alla luce della sua determinazione, 6 mesi prima di andare a morire. Infatti in Matteo capitolo 16, versetto 21, troviamo scritto queste parole. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Si muove secondo la tabella di marcia di Dio e fa pressione affinché ciò che deve accadere accada. Non è la vittima indifesa intrappolata tra l'incudine dei capi religiosi e il martello del potere romano. Una certa reverenza dovrebbe pervaderci mentre leggiamo gli eventi descritti in questo capitolo, perché sono di vitale importanza in relazione alla nostra salvezza. Iniziamo con la descrizione del piano per arrestare Gesù, i primi 5 versetti del capitolo. Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caiafa, e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano: «Non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo». Il versetto 1 dice: «Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi». Quali discorsi? Il sermone profetico. Aveva risposto alle domande sul segno della fine dei tempi e ora ha da dir loro che sta per essere messo a morte, sta per essere crocifisso. Stando a quanto è scritto, questa è la 6ª volta che glielo dice. 6 mesi prima, cominciando a Cesarea di Filippo, aveva annunciato la sua morte imminente ed ora precisa il momento della sua morte. Dice loro che morirà durante la Pasqua. Ma le autorità religiose avevano altri piani. Coloro che lo mettevano a morte non volevano che ciò avvenisse durante la Pasqua. Gesù disse che sarebbe morto in quel momento. Quando morì? Durante la Pasqua. Non i suoi nemici, ma Gesù ha fissato l'ora della sua morte. Lui ha il controllo della situazione. È il re nel Vangelo di Matteo e quando sembra più debole e indifeso è più potente. L'odio dei suoi nemici li aveva portati a complottare per ucciderlo e volevano farlo a modo loro, ma non fu loro permesso. Più Gesù si avvicina alla croce, più diventa potente. E domani, augurandomi che voi ci possiate seguire, scopriremo come questo triste episodio viene illuminato da una luce meravigliosa quando Gesù riceve l'omaggio da parte di Maria di Betania. Bene, io vi ringrazio ancora una volta per il vostro cortese ascolto, per la vostra attenzione. A risentirci domani. Ciao.